Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era l'unica luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei inviarono a Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogare: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei, già che possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, e se lo interrogarono, gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sangue. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questo avvenne a Betania, al di là del Giordano dove Giovanni stava battezzando. Questo posto è stato recentemente ritrovato dagli archeologi. Gruppi di pellegrini cominciano ad andare al di là del Giordano. Oggi siamo nella terra della Giordania, e andare proprio dove Giovanni abitava, dove battezzava. Ed è impressionante pensare a queste persone che escono da Gerusalemme, dalla Giudea, scendono, attraversano il deserto, addirittura devono passare il Giordano per andare dall'altra parte a incontrare Giovanni Battista sul fiume, nel deserto. Già questo ci richiama al mistero del profeta, Giovanni Battista che è il più grande dei profeti. Bisogna allontanarsi dalle migliaia di messaggi che noi riceviamo, perché c'è una persona che ci porta al cuore dei problemi, faceva sorridere un autore che diceva che noi siamo un po' tutti schiavi di Facebook, lo apriamo e vediamo se c'è un messaggio, se c'è una chiamata d'amicizia, se c'è qualcuno che mi piace, e ci sentiamo dire se c'è scritto 1, 2, 3, 4, e come aspettiamo quell'uno. Invece Giovanni dice: guarda che non conta niente quello, stai vivendo la vita dov'è il centro della tua esistenza, stai affrontando il peccato, stai accogliendo la grazia. C'è una parola più importante delle parole che noi viviamo. Forse uno dei drammi del nostro tempo è che ci sono talmente tanti messaggi che non sappiamo più qual è la voce che conta, non sappiamo più se ci raggiungono le parole, quelle importanti. Possiamo seguire infinitamente, stare ore e ore a seguire centinaia e migliaia di parole, di immagini, di persone che girano per il mondo, ma poi la nostra vita è migliore. La nostra vita è quella che Dio vuole che sia. Ecco, Giovanni dice: fu mandato, venne un uomo mandato da Dio. Perché Dio ha da dire una parola a noi. Dio ci vuole chiamare alla fede, all'amore, alla speranza. Ci vuole chiamare a vincere il peccato, a preparare la venuta di Cristo. E la sobrietà di Giovanni, torniamo sempre a meditarlo, è innanzitutto quella di negare la sua importanza. È un paradosso: il profeta più grande dice: io non sono niente, non devi seguire me, non sono io, non sono io il Cristo. Dice un no prima di dire un sì. Vedete, la parola testimone che ricorre più volte in questo Vangelo: venne come testimone, venne per dare testimonianza. In secondo luogo è testimone perché certifica con la sua gioia che veramente quella storia è vera, ed è testimone perché ama le persone a cui rivolge la sua testimonianza. Vedete, innanzitutto la cosa più importante della testimonianza è che c'è un'altra storia, quella vera, quella di Cristo, quella più bella. Giovanni è testimone perché dice: ecco la luce. Non basta che uno sia coerente per essere testimone. Noi troviamo per esempio nel dramma, pensate, di un testimone di Geova che può essere convintissimo che non si deve fare la trasfusione di sangue, ma il dramma di quella coerenza è che è sbagliata l'idea che lui dice. Non è vero quello che lui dice, perché in nessuna parte delle scritture c'è scritto veramente che la trasfusione di sangue è vietata, anzi, se tu non la fai uccidi tuo figlio. Il testimone non è importante innanzitutto che sia coerente, ma è importante che sia vero ciò che dice, che sia vera la verità di Dio. E Giovanni Battista dice: sta venendo il Cristo, è la storia di Cristo che è la verità. La testimonianza è possibile solo se c'è una storia vera, reale, grande, bella, in cui Dio compie la sua opera. Non basta che un papà dica: fai questo. Papà vuol dire: fai questo perché è vero, perché questa è la volontà di Dio, perché Dio vuole veramente questo, perché questa è la gioia, la bellezza, questa non è la via della morte ma la via della vita. Ecco il primo grande aspetto della testimonianza. Per questo la parola testimonianza si usa anche nel linguaggio processuale. Il testimone deve dire chi è innocente, deve dire chi è l'assassino, deve dire la verità sulla storia così com'è veramente. La qualità del testimone di saper mostrare come veramente è andato l'accaduto, come veramente funziona la vita. C'è un secondo aspetto del testimone. Il testimone è una persona che autentica con la sua gioia, con il suo martirio anche, che è veramente quella storia è vera. Giovanni è felice che il Cristo sta venendo. Giovanni ci farà leggere quelle parole bellissime: io sono l'amico dello sposo e io esulto quando si compiono le nozze di Cristo che sposa l'umanità. Vedete, la testimonianza è il linguaggio più intimo che la Chiesa conosce, per questo abbiamo anche pudore a volte di parlare di Dio, a volte con la moglie, con il marito, con i figli, non ci viene così spontaneo, pian piano però ci deve venire, di parlare di Dio, perché in fondo vuol dire io sono felice perché Dio è venuto. Credi a questo, credi perché io ho creduto a questo. La testimonianza è il linguaggio più intimo. A volte fra amici non si parla di Dio, è un dramma, perché vuol dire che l'amico non arriva a leggere cosa pensiamo veramente, il figlio non riesce a capire cosa il padre e la madre veramente pensano. Invece Giovanni è testimone perché dice: io veramente ho creduto a Gesù, io credo che sta venendo, veramente questa è la mia verità. E per questo il testimone della gioia permette all'altro di leggere il motivo della sua vita, la sua gioia. Mi piace spesso parlare con i catechisti di questa cosa. Se un catechista non è convinto che il Vangelo che annuncia ai ragazzi sarà la gioia della loro vita, deve stare zitto, perché gli sta rifilando una fregatura, si dicono, gli sta rifilando un pacco. Vuol dire: tu prendi quella cosa e poi quando uscirai tu starai male, tu non troverai la gioia. Solo chi è convinto che in Cristo c'è la gioia deve parlare, e deve veramente, è obbligato dalla sua stessa fede a parlare, perché senza quella gioia, quell'annunzio, quel bambino non troverà la gioia, si troverà nell'ombra di morte. C'è un testo meraviglioso di Paolo VI, fatto, Paolo VI ha parlato in un documento che è meraviglioso, che viene citato sempre nei Vangeli iniziali: il mondo vuole dei maestri che siano dei testimoni, vuole dei maestri, ha bisogno di qualcuno che gli indichi la strada, ma accetta dei maestri che siano innanzitutto testimoni. E alcuni giorni prima, in un incontro con l'Etato Cattolico, aveva definito quattro condizioni di questo testimone, e Giovanni Battista è veramente così. Diceva: i testimoni attirano perché innanzitutto sono sono testimoni dell'invisibile, cioè mostrano che c'è Dio, mostrano che c'è l'invisibile al di là del visibile, c'è la presenza del Signore che guida la storia. E poi diceva, sono sereni e sono nella speranza perché sanno che la forza di Dio è all'opera, sanno che Dio veramente è all'opera della storia, nel loro sorriso, nel loro sguardo. Poi diceva, terzo elemento, sono testimoni di verità, di autenticità, perché trasparenti a Dio e agli uomini. Sono talmente trasparenti che li puoi leggere che cosa loro amano, che loro amano Dio, che amano i fratelli. E infine attraggono, diceva Paolo VI, perché testimoniano che esiste un senso, che la possibilità di una pienezza di vita è possibile, che veramente si può vivere una vita bella, una vita che ha un significato. Ecco, questo è Giovanni. Giovanni indica Gesù e dice, ma in questo Gesù lo vedete in me, lo vedete la gioia che mi prende, lo vedete la presenza dell'infinito che opera, vedete che la gioia è possibile. Giovanni parla di Cristo, ma ne parla rimettendoci le sue tempi. Se volete, il mistero del martire è proprio questo, dire la mia gioia è talmente grande, che Dio è talmente presente, toglietemi anche la vita, ma questa cosa io ne sono certo, con la mia morte lo posso attestare, col mio sangue. E c'è un terzo aspetto della testimonianza, che è l'amore per le persone che la riceve e la passione per la vita degli uomini. Giovanni sta lì perché è testimone di Dio, ma sta lì a perdere tempo, a battezzare nell'acqua, perché ancora non c'è il battesimo cristiano, quelli che vengono, chiedono di cambiare vita, di convertirsi, e anche questi rompiscatole, lui capisce benissimo che vengono per metterlo in dubbio, non vengono per convertirsi, vengono mandati delle viti dei farisei, lui accetta di dialogare con loro cercando di mostrare la verità di Dio. Il testimone ama Dio, il testimone lo fa trasparire della sua vita, il testimone è colui che realmente condivide la sua vita con tutti coloro che il Signore gli dona di incontrare. Ecco, per questo Giovanni Battista ci aiuta a preparare il Natale. Ci fa, da un lato, accogliere i testimoni, ci fa vedere intorno a noi, ci fa trasparire la gioia che Dio è veramente presente e realmente è il Signore della storia. Ma insieme Giovanni ci dice, guarda che lo devi essere anche tu, guarda che lo sei anche tu, perché la testimonianza non è degli intellettuali, non è dei poveri, non è di alcune categorie e di altre no, la testimonianza è semplicemente di chi ha visto Dio, di chi ha visto Cristo, di chi ama i suoi figli, sua moglie, suo marito, i suoi colleghi di lavoro e accetta di mettere la propria vita a disposizione di Dio, perché queste persone possano vedere quel Signore in cui noi viviamo. Ci accompagna il Signore, ci deve anche fare silenzio nella preparazione al Natale. Saper ogni tanto raccoglierci nella preghiera, saper chiudere il computer, saper staccare la musica, saper comprendere dove è Dio, perché amare veramente i fratelli vuol dire mostrare loro dove Dio si trova, dove lo si può seguire, dove la vita può maturare verso la sua fine.